Noi siamo spettatori e appassionati, facciamo quello che ci piace vedere. Nel sito di Vertigo Cinema Creative Agency queste parole compaiono un po' ovunque e riescono a dare immediatamente l'idea della componente emotiva e personale che guida ogni loro lavoro. Quello della promozione e della comunicazione di un film è infatti un mondo complesso ed estremamente articolato, perché prevede la creazione e il coordinamento di una grande quantità di contenuti che devono dialogare non solo tra loro, ma anche e soprattutto con il pubblico e con l'opera principale. E dunque poster, trailer, strategie di comunicazione, pianificazione di una presenza online e sui social, ma anche molto, molto altro. In questo mondo, Vertigo ha saputo trovare una strada inedita e brillante, diventando nel settore una delle eccellenze del panorama nazionale. Nella puntata odierna di AB Cinema con Blowout avremo il piacere e l'onore di parlare con Federico Mauro, Creative Director di Vertigo, che ci racconterà del suo lavoro in prima persona. Benvenute e benvenuti, iniziamo! Buongiorno a tutti, nuovo appuntamento di AB Cinema con Blowout, il programma della Cappella Underground di Trieste in collaborazione con Radio City Trieste. Qui con voi Marco Catenacci, Francesco Ruzier, in compagnia del Creative Director Federico Mauro. Ciao Federico, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, buongiorno, grazie a voi.
Allora Federico Mauro, insomma, ti sei occupato dal 2010 al 2014, sei stato l'Art Director di Fandango e adesso dal 2015 hai fondato assieme al CEO di Demba Group, Marco De Micheli, Vertigo. Vertigo con la quale ti occupi di seguire la promozione di un film in tutta la sua fase di comunicazione. Quindi una realtà veramente complessa, articolata, che adesso andremo a presentare, ma sicuramente non vi limitate alla realizzazione di un poster, ma cercate di unire appunto la creazione delle locandine al trailer, i video promozionali sui social, a anche strategie di storytelling cross-mediale che sono in qualche modo un'eccellenza nel panorama italiano contemporaneo. C'è in particolare una frase che compare un po' ovunque sul vostro sito e credo sia molto bella perché ricorda proprio la dimensione, affettiva del prodotto che state andando a vendere, che vado a leggerla, poi magari la commentiamo assieme. Noi siamo spettatori e appassionati, facciamo quello che ci piace vedere. Credo sia qualcosa di estremamente interessante e forse banale da un certo punto di vista, ma non così banale se si pensa come spesso in questa filiera tanta gente lavora. Tanti si dimenticano forse di essere in primis spettatori e di amare quello che stanno facendo. E voi, insomma, mi sembra che riusciate a trasmettere questa cosa qui. Quindi ti chiedo banalmente di raccontarci un po' di più di come nasce Vertigo e anche di come è cambiata nel corso di questi 7-8 anni.
Allora, Vertigo è sicuramente un po' il risultato della mia esperienza pregressa in Fandango, perché io in Fandango sono entrato come, inizialmente io mi occupavo solo della parte web e social, però, quello è stato un po' il luogo giusto dove poter applicare un pochettino la formazione anche accademica che avevo, perché sono laureato in scienze della comunicazione sul cinema, e la mia grande passione, l'altra grande passione che è sempre stata un po' la grafica, il montaggio, insomma, quindi un po' l'uso che oggi ormai è diventato praticamente quotidiano per tutti i cosiddetti millennials, no? Quindi questa capacità di lavorare con le immagini, sia video che statiche. Fandango era il luogo ideale perché era un politecnico sostanzialmente, quindi era una società di produzione ma anche una società di distribuzione, era una casa editrice, all'epoca aveva anche un locale nel centro di Roma, aveva delle sale cinematografiche, aveva una web radio, quindi il fatto stesso di essere stato il primo polo culturale legato al cinema ma che poi invece si è ramificato nelle altre attività Ovviamente per chi come me si occupava di comunicazione significava entrare in contatto con diverse realtà, con diverse dinamiche. Quindi nel corso dei mesi e poi degli anni, un po' la mia intraprendenza, che venendo dalla provincia non è mai stata poca, e un po' la grande capacità che Domenico Procacci, ma anche il direttore marketing Gianluca Pignataro e Andrea Salerno, che oggi tra l'altro è l'attuale direttore di La Sette, che all'epoca era responsabile editoriale di Fandango, avevano, diciamo, colto, ma non solo in me, proprio in quella modalità comunque di lavorare, cioè che l'intuizione era gestire la comunicazione internamente, quindi non affidarsi ad un'agenzia esterna. Gestirla internamente significava intervenire sui progetti in maniera totalmente diversa, con un altro tipo di dinamiche e di tempistiche, quindi significava entrare in contatto con i film dalla fase di ideazione, di scrittura, poter seguire i set, poter raccogliere il materiale prima, poter interloquire con gli autori, quindi incontrare gli autori direttamente, frequentare il set, predisporre quindi tutta una serie di attività che ovviamente avevano, per questioni sia di budget che di tempistica, essendo interni, enormi vantaggi da questo punto di vista. Devo dire che poi anche la fortuna ha aiutato tanto il mio lavoro e la collaborazione con Fandango. La fortuna è stata nell'aver sperimentato questo tipo di meccanismo sui progetti giusti. Quindi la prima grande campagna, tra virgolette, virale o non convenzionale che abbiamo fatto è stata con Qualunque Mente, diciamo, che è stato il primo grande successo. Che, come dire, che aveva nella comunicazione questa intuizione, che era un'intuizione da spettatore, ecco perché ritorna quindi un po' da spettatore di cinema horror, tra l'altro, no? Perché per me il film che ha cambiato totalmente e di cui ho fatto esperienza come spettatore, che ha cambiato totalmente il rapporto tra comunicazione, comunicazione non a caso digitale, online e cinema, è The Blair Witch Project, no? E la straordinaria intuizione, e poi successivamente c'è stato Cloverfield con J.J. Abrams, che tra l'altro è stato un riaggiornamento di quell'esperienza lì, se ci fate caso. Qual era l'idea? Molto semplice, era che la comunicazione dovesse essere un'estensione del film, quindi non qualcosa solo che promuovesse, che vendesse il prodotto, ma che desse contenuto editoriale parallelo, alternativo, e che quindi giocasse con i diversi registri e i diversi media, assecondando quello che era come dire, la tenuta e la peculiarità del media stesso, quindi non il mini sito del film dove c'era solo cast artistico, cast tecnico e le foto di scena, ma contenuto, scene eliminate, addirittura la sceneggiatura, insomma. Quindi partendo da questo tipo di esperienze, poi abbiamo realizzato, grazie ad altri film, in cui c'è stato anche Smetto Quando Voglio, Mine Vaganti di Ozpet, che insomma sono stati 4-5 anni molto molto intensi e fortunati da questo punto di vista, in cui questo tipo di percorso ha portato poi in quello stesso periodo ad occuparci anche internamente dei trailer, perché avevamo in Fandango e abbiamo oggi in Vertigo il nostro trailer maker principale, Alessandro Pantano, che è un trailerista straordinario. E inizialmente anche lui lavorava in Fandango, ma si occupava del montaggio dei backstage. E per un film molto per noi importante, che è stato Diaz, film sul G8 di Genova, quello è stato il primo film in cui noi abbiamo realizzato in maniera quasi del tutto autonoma una mini campagna in tutti i settori, quindi poster, trailer, così. E lì ovviamente è maturata non solo la capacità reciproca mia e di Alessandro di avere un'attenzione particolare a quel tipo di prodotto, cercando di fare delle cose che erano in linea con le cose che vedevamo, quindi anche qui il discorso dello spettatore. Cioè noi, per esempio, eravamo ossessionati dai trailer all'americana, che sono, da un punto di vista proprio audiovisivo, molto curati, mentre trovavamo i prodotti italiani sempre un po' sfilacciati da questo punto di vista. Poi è anche vero che il trailer lo fa molto il film su cui vai a lavorare, le suggestioni visive che ti offre, quindi sicuramente, diciamo, non voglio dire è facile fare i trailer americani, però diciamo che ci sono molti più spunti, diciamo, molti più ingredienti da far combaciare. Esaurito un po' il percorso mio di crescita in Fandango, poi avendo incontrato Marco De Micheli, che era il CEO di un centro media molto importante, quindi, che però si occupava di centro media, che però storicamente invece per il cinema italiano, Demba, che è la società madre di Vertigo, è stata la società che ha dato vita alle esperienze comunicative più importanti del cinema degli anni 70 e 80. Quindi lui veniva da questa lunghissima esperienza di famiglia che poi aveva saputo molto bene incamerare. Da questo incontro è stata nata questa idea di creare quindi una società ex novo che potesse offrire agli altri player del mercato lo stesso tipo di servizio e di esperienze che ha avuto con Fandango. Con Fandango ovviamente siamo sempre rimasti e siamo in ottimi rapporti, infatti curiamo quasi tutti i loro film, quindi Domenico, come dire, ha compreso perfettamente quella che era la richiesta di crescita che io avevo fatto e inizialmente quindi sono entrato io come unica divisione creativa dentro Fandango e Alessandro, quindi eravamo in due comunità creative, più gli altri quattro che già erano all'interno del centro media, e oggi siamo 17, quindi questo vi dà un po' l'idea della crescita che abbiamo avuto in questi anni. E devo dire che mano a mano, rispetto, ecco, un po' come avveniva in Fandango, anche dentro Vertigo, riusciamo di volta in volta ad allargare, diciamo, l'orizzonte del nostro campo d'azione, no? Quindi adesso ci occupiamo anche di title sequence, le cosiddette sigle per le serie, oppure realizziamo anche i mood board di presentazione ai player dei progetti, no? Oggi quando c'è un film, la società di produzione ha bisogno di curare, diciamo, perché questi nuovi player che sono sul mercato, insomma, richiedono anche un certo tipo di lavoro fatto in un certo modo, e quindi stiamo, come dire, piano piano entrando anche noi in un meccanismo che è sempre più legato alla produzione vera e propria, oltre che all'attività di marketing e di distribuzione e agli asset di cui ci siamo sempre occupati. Questo è un po' l'orizzonte generale entro cui ci siamo mossi negli ultimi anni.
Sì, ma guarda, devo dire che rispetto alle cose che hai detto tu, sono cose che vedendo poi i vostri lavori vengono trasmesse tutte, perché effettivamente è un lavoro incredibile. E a me ultimamente mi hanno particolarmente colpito le campagne e i lavori che avete fatto su Freaks Out, A Classic Horror Story. Nel senso che mi sembrava un lavoro quasi da fan art, non nel senso che sembrano dei lavori amatoriali, ovviamente, ma nel senso che mi sembra che riescano a trasmettere proprio l'entusiasmo del fan per un film, che è una sensazione di affetto che secondo me soltanto chi ama veramente un'opera e un film riesce a trasmettere veramente. E di solito visivamente siamo abituati a vedere questo tipo di operazioni sui film Marvel, su Star Wars, su comunque grandi blockbuster. E in Italia, secondo me, questo tipo di approccio qui era qualcosa di totalmente inedito fino a poco tempo fa. Chiaramente, forse anche un film come Freaks Out era qualcosa di totalmente inedito per il panorama italiano, però credo che intuire che effettivamente quello fosse il modo giusto per raccontarlo, penso che sia comunque una gran cosa. Quindi quello che volevo chiederti è un po' quanto vi ispirate anche, un po' l'hai già detto prima, che guardate molto anche al mercato americano, però un po' ai lavori collaterali e spesso non ufficiali, ecco, della promozione dei film per i vostri lavori.
Ma guarda, io tantissimo, nel senso che anche se ultimamente un po' di meno perché faccio un po' fatica a trovare qualche progetto che mi abbia entusiasmato particolarmente, cioè chiarisco meglio, nel senso sono tutti lavori tecnicamente ineccepibili e fatti bene, però ecco, noto che perlomeno rispetto a quel mondo che citavi tu, Marvel, così ci sia un pochettino di rimasticare un po' sempre la stessa cosa, un po' quasi come se non ci fosse bisogno di uno sforzo. Probabilmente ci avranno anche ragione loro, perché vedi, basta
Sì.
ormai qualsiasi cosa e va bene, trilioni di triliardi, quindi funzionerà così. Però diciamo che te la metto così, cioè come spettatore mi diverto un po' di meno rispetto
Certo.
a queste cose qua, quindi quello senz'altro. Però ripeto, la storia del cinema degli ultimi 20-30 anni è talmente piena di dinamiche di questo tipo che anche io poi avendole un po' vissute come spettatore è ovvio che le ho incamerate e cerco appena posso di tirarle fuori, insomma. Però è vero che la miccia per quanto mi riguarda te la dà il film, te la dà sempre il film, nel senso che anche quando abbiamo cercato di fare qualche cosa, ecco, che potesse essere percepita come un elemento di novità. Alla fine, se ci fate caso, era sempre legato a un film che aveva quel tipo di novità a suo modo. Quindi, quando abbiamo fatto la campagna di Smetto quando voglio, lo chiamavano Gigrobot, di Veloce come il vento, o anche del Pinocchio di Garrone, no? Banalmente, per dirti come si può coniugare il cinepanettone natalizio con il cinema d'autore, no? Quindi è infatti una bella definizione, perché Pinocchio è un cinepanettone d'autore, insomma, no? Anche perché poi c'aveva pure personaggi come Ceccherini, no? Quindi aveva in sé questa componente molto divertente, per quanto era di tutt'altra cosa. Ecco, la difficoltà è proprio questa, nel senso anche l'ambizione, però è anche il divertimento del processo creativo, perché poi per noi quando si riesce a creare questa magia, che è un po' la stessa cosa che crea il film, no? Quindi, ecco, come Mainetti, cioè, riesce a fare un film di, tra virgolette, supereroi, anche se poi noi lo stiamo banalizzando, non essendo però il classico film di supereroi. Quindi, quando siamo di fronte a un tipo di suggestione cinematografica che è anche lì un'anomalia, una nervatura del tutto italiana, diciamo, no? Quindi una visione personale, oltre che di un autore, anche di un tipo di cinema, allora lì è bello andare a giocare con un arsenale di spettatori che è già ben consolidato, però andando poi a giocare con le differenze che il film stesso che ti pone. Devo dire che in tutti questi progetti poi la presenza e la collaborazione con il distributore, ovviamente, il produttore, ma anche con il regista è fondamentale. Perché, ecco, soprattutto gli esempi che abbiamo citato, ma vale anche per i Fratelli d'Innocenzo, vale anche per Nanni Moretti o per Sorrentino, con cui ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare, sono tutti registi che seguono personalmente ogni singola scelta dal punto di vista creativo, del contenuto, così, e quindi vogliono essere sempre coinvolti, e soprattutto sono di grandissimo stimolo anche a chi fa questo lavoro. Quindi io non ho alcuna difficoltà ad ammettere che poi le cose che vengono realizzate, nel bene e nel male, possono piacere o non piacere, per carità, però sono ecco frutto di una sinergia che poi passa anche attraverso, come dire, un confronto che a volte è anche conflitto, che è anche scontro di visioni diverse, perché comunque, voglio dire, ce la giochiamo in termini di personalità e anche di caratteri, quindi, cioè, che abbiamo tutti dei bruttissimi caratteri, questo voglio dire, non che volessi paragonarmi ai maestri, però diciamo che molto spesso poi alla fine, quando si trova la quadra, ed è il motivo per cui poi si continua a lavorare assieme, perché c'è stata questa, come dire, connessione di sensibilità che, per quanto diverse, poi riescono a trovare una convergenza sul piano dell'operatività delle cose, e questo ci rende molto, molto contenti.
Sì, ma infatti penso che comunque condensare un film in una locandina, in un trailer, in una strategia promozionale è anche un'attività critica, nel senso che si va proprio a riflettere, a condensare un pensiero, un sentimento all'interno di un altro linguaggio e fare in modo che arrivi al pubblico. Quindi anche questo discorso magari della sinergia, dello scontro con l'autore o comunque con chi ha lavorato effettivamente al progetto, penso sia... faccia tutto parte appunto del processo creativo di cui stavi parlando in questo momento. Ora entro un po' a gamba tesa invece in un concetto molto, molto contemporaneo, se vogliamo, che riguarda un oggi che è un oggi post-pandemico, ma in realtà è un oggi che anche nel pre-pandemia cominciava a lasciare, già si intravedevano insomma delle crepe o comunque delle problematiche da affrontare. Sappiamo tutti che la durata di un film in sala è molto limitata. Un film deve andare benissimo nel primo weekend per poter sopravvivere, altrimenti rischia veramente di scomparire nel giro di 7-8 giorni e ciao, lo rivediamo sulla piattaforma tra un paio di mesi. Quindi, appunto, questo responsabilizza molto anche il vostro lavoro e E appunto anche rende molto differente, credo, e questa è un po' la domanda, lavorare ad un film che prevede l'uscita in sala rispetto a lavorare ad un film che invece prevede direttamente l'uscita su piattaforma. Quindi mi chiedevo e ti chiedo anche quali sono i tempi di questo lavoro, se sono tempi differenti. Tu prima accennavi al fatto che comunque voi partecipate anche a tutto il processo creativo del film, non solo, non è che arrivate alla fine del processo con un film da promuovere senza aver più o meno partecipato o comunque più o meno visto attivamente delle cose in precedenza. Quindi appunto mi chiedevo se c'è una differenza di tempo, qual è questa differenza di tempo, anche che differenza di lavoro e di obiettivi tra le due modalità di distribuzione.
Allora, diciamo che una prima differenza è di generale, diciamo, è di approccio e di scopo, nel senso che le piattaforme fanno più una comunicazione di brand e non di prodotto singolo, filmico o seriale, nel senso che comunicano ovviamente serie e film, però con lo scopo di ottenere abbonamento e di, come dire, avere sempre chiara la matrice del player, della piattaforma che è sopra il film o che è il film. Quindi è ovvio che Netflix promuove i suoi film per promuovere innanzitutto Netflix, no? Che è il contenitore dove dentro poi ci sono tutte quelle cose. Il film invece ha, come dire, un po' un approccio che, per quanto simile, però è totalmente diverso, perché ovviamente il film invece deve orientarsi sulla sua unicità, perché in quella stessa settimana magari ci sono 5, 6, 7, a volte 10 titoli che escono, e quindi deve massimizzare la propria visibilità e il proprio punto informativo e comunicativo sul film stesso. Inoltre ha un altro problema, che quindi non è quello dell'acquisto dell'abbonamento, ma che è l'acquisto del biglietto in sala, che, come dicevi tu giustamente, ha una circoscrizione dal punto di vista della tempistica operativa molto più stretta e anche molto più problematica, ovviamente, perché è meno comoda rispetto all'abbonamento fatto da casa. Sulle tempistiche del nostro lavoro, nel senso che un film, indipendentemente dall'uscita in sala, a volte, se il film è banalmente un film importante o comunque un film dalle aspettative commerciali o comunque il film di un grande autore, ci si lavora comunque molto prima. Quindi per Freaks Out, per esempio, noi abbiamo cominciato a lavorare al film 2 anni e mezzo prima, poi al di là dello stop della pandemia, quindi poi sono diventati 3, per dire. Però era un film talmente ricco, la cui operazione produttiva ovviamente richiedeva un lavoro sulla comunicazione molto più ampio e diversificato. Quindi non è tanto la differenza tra il tipo di film che va al cinema o il film che va in piattaforma. È ovvio che è una differenza strutturale, cioè nel fatto che Netflix, essendo ovviamente una multinazionale, venendo da una scuola di marketing, diciamo, diversa da quella un pochettino italiana come prodotto, ha una modulazione della comunicazione un po' diversa, quindi molto più operativa, molto più ragionata, molto più, mentre invece la dinamica del cinema italiano, per forza di cose, ha a che fare con delle dinamiche che comunque non sono sempre imputabili alla scelta del distributore, no? Basti pensare a contingenze, ecco, viene il Covid, quindi mentre per una piattaforma gli cambia poco, no, questo tipo di soluzione, tu invece che fai? Allora esco in sala con le sale, con le mascherine, oppure aspetto, quindi il film che è già pronto si ferma un anno, esce dopo 6 mesi, 7 mesi, quindi sono tutte dinamiche che un po' il settore cinema subisce da questo punto di vista. Lato nostro però la dinamica di lavoro, ripeto, è sempre in relazione al tipo di film, cioè il film che, su cui conviene lavorare o su cui si attivano le attività di comunicazione un anno, 2 anni prima, 6 mesi prima, oppure ci arriva il film, continua ad arrivarci, che è già pronto, compiuto, per cui non siamo stati chiamati prima a dire: guardate, questo è il materiale, cercate di tirare fuori trailer e poster. Anche questa è una dinamica che avviene di frequente, quindi è un po' così, dipende più dal film che non dalla destinazione d'uso di quel film.
Adesso, sempre in collegamento a questa questione estremamente delicata che un po' attraversa tutte le conversazioni, tutti i dibattiti del presente, volevo farti una domanda relativa proprio alla campagna che avete realizzato, quella Solo al Cinema, in cui appunto siete entrati, come dicevo, in una delle questioni più delicate, anche importanti, credo, del mondo, dell'universo cinema post-pandemico. E chiaramente il rischio di fare una cosa debole, visto appunto così, era altissimo. Voi invece siete riusciti a fare una cosa, secondo me, molto efficace. E quindi ti chiedevo semplicemente come ci avete lavorato e come l'avete pensata.
Guarda, su questo Anika, che tutti i partner produttivi e quindi anche tutte le società di distribuzione che hanno lavorato al progetto hanno abbracciato da subito una nostra idea che era veramente quasi una condizione, ma richiesta più che imposta, nel senso che era quella di dire, anche qui banalmente, cioè non ci siamo inventati nulla, che era di dire se dobbiamo raccontare il cinema con uno spot, tra virgolette, facciamolo utilizzando il linguaggio del cinema, quindi non facciamo uno spot, facciamo un cortometraggio. Questa è stata l'intuizione, cioè il cinema è inutile evitare l'espediente retorico della comunicazione di prodotto. Quindi una volta che hanno accettato questo, quindi partiamo da una storia che poi tra l'altro vedi, noi siamo spettatori, è la storia degli
Certo.
spettatori che va al cinema e che entra in quell'immaginario lì, poi devo dire che quella era un po' la nostra idea base, poi l'abbiamo ovviamente sviluppata anche con Vincenzo Alfieri, che è stato un partner indispensabile per lo sviluppo della cosa, per cui lì abbiamo poi arricchito e devo dire che poi quando l'idea ha cominciato a circolare, la cosa bella è stata vedere l'adesione spontanea di tutti gli attori, ce n'erano anche molti altri che avrebbero partecipato, ma che purtroppo in quel periodo stavano girando, quindi non erano fisicamente a Roma, perché poi abbiamo dovuto girare tutto in 2 o 3 giorni con orari anche risicati, perché c'era qualcuno che si liberava da un set, veniva a fare la scena e bisognava farlo. Però ecco, lì l'idea era quella di averli convinti, e si sono veramente convinti con un grande sforzo anche produttivo nel realizzare una cosa che desse dignità al prodotto e che non fosse l'ennesimo spottino un po' del retorico,
Esatto.
didascalico, fatto alla meno peggio, che non avrebbe sicuramente aiutato. Invece, anche se pensi anche ai cinema, come hanno sposato l'iniziativa, perché li hanno veramente proiettati
Certo.
per mesi, quindi è stata una delle poche iniziative che ha coinvolto tutto il settore e che tutto il settore si è veramente sensibilizzato nel farlo. Quindi, lato nostro, ti ripeto, l'idea è venuta proprio in mezza giornata, appena facevamo brainstorming con i responsabili del progetto, quelle delle aree di distribuzione, chiedendoci che cosa faceva. Io proprio lì, in maniera spontanea, mi ero immaginato questa cosa di questi due che vanno al cinema e incontrano nel pubblico, nella platea, gli attori famosi del nostro cinema e quindi entrano nel mondo della magia del cinema. Poi, sai, quando c'hai Tornatore, Favino, Germano, Edoardo Leo e tutti gli altri grandi attori che hanno partecipato, come dire, hanno dato da soli qualità e lustro alla cosa, e quindi l'operazione è diventata anche più bella di come l'avevamo pensato.
Certo.
Ora, per andare un po' a chiudere tutte le cose che sono state dette finora, diciamo che un po' il punto di partenza di questa intervista è che appunto io curando la comunicazione per la sala, per il cinema Ariston che gestiamo come Cappella Underground, ho a che fare quotidianamente con i materiali messi a disposizione dalle distribuzioni, che siano trailer, poster, immagini o testi di qualunque tipo, e appunto riconosco nel vostro lavoro veramente qualcosa di assolutamente eccellente, soprattutto perché spesso e volentieri la qualità di questi materiali è parecchio altalenante, cioè nel senso che sono purtroppo moltissimi casi in cui invece questo aspetto viene curato molto poco. Invece, proprio da un punto di vista della comunicazione, credo che sia un aspetto fondamentale un po' per tutte le cose che abbiamo detto in questa mezz'ora di intervista. Quindi volevo chiederti una domanda un po' forse più personale, diciamo. Secondo te quanto effettivamente poi impatta il tuo lavoro sulla riuscita di un film, sul suo proprio impatto culturale, sugli spettatori? Quanto secondo te, appunto, quanto dipende o meno il successo di un film dal vostro lavoro?
Ecco, allora diciamo che questo è un po' il tranello, perché io racconto sempre questa aneddoto divertente per cui quando il film va male è colpa della comunicazione, quando il film va bene è merito del regista. Quindi, diciamo che allora io sarò sincero, nel senso che io credo che un buon materiale possa aiutare il film, quindi non credo essere sempre determinante, ma diciamo influire, convincere. Noi siamo un po' una, più che un'agenzia di comunicazione, siamo quasi una, come dire, una sartoria, nel senso che noi creiamo un abito su misura che cerca di togliere un po' di problemini o di nascondere qualche imperfezione a qualcuno, di enfatizzare, magari slanciare la figura e renderla un pochettino più bella. Quindi andiamo, secondo me, sostanzialmente ad amplificare nel bene e nel male quello che è il punto di partenza. Quindi io come spettatore sono molto condizionato dai contenuti, quindi mi piacerebbe darti una risposta univoca, però è anche vero che io non ho la lucidità né veramente la presunzione di dire che l'impatto che hanno su di me le cose che vedo è lo stesso che gli altri dicono che ce l'abbiano. Il fatto che però, parlando con le persone, oppure vedendo quanto gira a volte la roba, perché poi i social sono questo certo, grandissimo termometro di ascolto, magari ci fanno capire che in qualche caso, se non voglio dire che ha convinto ad andare, ma ha tolto qualche dubbio a non andare, quindi magari è servito a dire guarda, forse tutto sommato sì. Però ecco, è un tipo di percorso che io invece reputo fondamentale, perché per me, che sono uno spettatore e lo ero, e questa cosa era vera anche prima che io diventassi professionista del settore, per me un poster o un trailer invece era assolutamente un elemento indispensabile di suggestione. Poi spesso mi incazzavo pure io da spettatore quando i trailer erano più belli dei film meno belli. Questa è una cosa che purtroppo succede, però sai, come dire, se Hitchcock diceva che no, la magia del cinema è perché non ci sono i tempi morti e quindi uno taglia le cose, nel trailer tu tagli anche i tempi morti del film, quindi è ancora più bello, quindi sarebbe quasi facilitato. Però ecco, diciamo che poi sai, le nostre scelte sono comunque frutto di un'altra scelta, nel senso che non sempre quello che voi vedete come il poster del film è quello che noi avremmo scelto. Non abbiamo la libertà, certo, ma siamo dei committenti, no? Quindi certo, noi lavoriamo principalmente per le società di produzione e distribuzione, che poi con l'autore o direttamente con l'autore concordano quello che è il materiale. Quindi il nostro è comunque un lavoro che è filtrato dalla scelta di qualcun altro. Quando questa scelta è in sintonia con noi, come capita, allora io ti dico così, però molte volte non capita, ma non che capita nel senso che scelgono cose brutte, magari c'erano cose anche più belle che noi avremmo ritenuto anche più coraggiose, più nuove, più meno banali a volte, no? Per cui io ammetto che anche alcune cose che facciamo noi sono banali molto spesso, perché è anche quello lo scopo, cioè banalizzare non significa semplicemente solo peggiorare, ma anche portare in un terreno confortevole, già codificato, per cui non si creano elementi così. Io in quelle circostanze mi sento un po' meno a mio agio dal punto di vista creativo, però ovviamente uno deve essere un professionista, deve essere, come dire, pronto comunque a rispondere a questo tipo di esigenza. Però grazie a Dio c'è sempre il film che mi è piaciuto tanto, che mi ha ispirato tanto, e che questa cosa, come dicevi tu prima, si vede, quindi questo mi gratifica, perché significa che uno trasmette comunque qualcosa in quello che sta facendo.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Grazie di cuore a Federico Mauro per essere stato con noi. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di ABC Cinema con Blowout. Ciao!